Newsline Sera.
Sono le 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale di Controradio. Apriamo con la cronaca svolta, infatti, nel caso della donna trovata morta 6 mesi fa nei boschi di San Gaudenzo. Franca Ludwig sarebbe stata manipolata dal compagno, uccisa da un'amica di lei, in combutta con l'uomo per incassare polizze milionarie sulla sua vita, di cui era beneficiario anche il piccolo nato da quella relazione. Le indagini sono state condotte dai carabinieri dirette dal PM Andrea Cusani, che ha ordinato il fermo per i due amanti accusati di omicidio premeditato. I particolari da Sandra Salvato.
Un piano freddo, studiato nei dettagli, mascherato da amore e amicizia. È questa la verità che emerge dalle indagini sulla morte di Franca Ludwig, 52 anni, cittadina tedesca, trovata senza vita lo scorso luglio nei boschi di San Gaudenzo, alle pendici del Monte Falterona. Per mesi si era parlato di un possibile incidente, forse un pirata della strada, ma l'autopsia ha cambiato tutto. Nel corpo della donna è stata trovata un'alta concentrazione di benzodiazepine, un potente farmaco narcotico. Da lì la svolta. Secondo carabinieri e procura, Franca sarebbe stata stordita nella casa vacanza in Mugello, caricata in auto e poi uccisa per simulare un incidente stradale. Fermati con l'accusa di omicidio premeditato il compagno Emiliano Milza, 52 anni, e un'amica di famiglia, Simona Hirsch, di 60. Lui la mente, lei l'esecutrice. Il movente sarebbe economico, una o più polizze vita del valore di 3 milioni di euro intestate alla vittima, aperte a sua insaputa. Un disegno che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere nato anni prima e che coinvolgerebbe anche una consulente indagata a piede libero. E poi il sospetto che anche la nascita del figlio, oggi affidato ai servizi sociali, fosse parte di quella diabolica macchinazione.
Sta davvero incredibile. A Massa invece ci sono 5 arresti per presunti favori nel riconoscimento delle invalidità civili in cambio di denaro. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza del GIP con 2 arresti in carcere tra i domiciliari. Gli indagati, riporta il procuratore Pietro Capizzotto, sono il medico legale dell'ASL Maurizio Ratti, dirigente della commissione di valutazione medica collegiale, avrebbe sfruttato il ruolo per influenzare e indirizzare, secondo l'accusa, l'esito delle pratiche. Anna Santinami, accusata di complicità per aver redatto falsa certificazione medica. Gli intermediari Elio Guattieri, Marco Lazzini e Giovanni Giusti, perquisiti anche case d'ufficio. Secondo la procura di Massa, gli indagati avrebbero agito in modo illecito nell'ambito delle procedure per il riconoscimento delle invalidità civili per il conseguimento di benefici assistenziali, previdenziali e lavorativi. I privati cittadini che hanno beneficiato dei presunti illeciti saranno sentiti alla procura nei prossimi giorni, tuttavia sono già in corso accertamenti per sulla posizione di diversi di loro. Durante perquisizioni sono stati sequestrati documenti cartacei e digitali, e tra gli indagati all'inchiesta di Massa per presunti favori nell'ottenimento dell'invalidità risulta anche un consigliere comunale di maggioranza, Giovanni Giusti, eletto per la lista civica persiani sindaco. Avrebbe avuto, secondo la procura, una funzione di intermediario, così come altri 2 dei 5 indagati. Secondo quanto si apprende, i carabinieri di Massa questa mattina sarebbero recati presso gli uffici comunali della Master SRL, la società in house del comune che non è coinvolta nell'indagine, per l'acquisizione dei documenti utili alle indagini. Il comune tiene a sottolineare che non c'è stato nessun blitz negli uffici comunali, la sede amministrativa, e che sostanzialmente l'attività svolta dagli organi di polizia ha riguardato esclusivamente l'acquisizione di documentazione presso appunto la società Master. Il comune chiarisce inoltre che l'arresto del consigliere comunale è avvenuto per fatti estranei all'attività dell'ente. Massima attenzione sulla vicenda, piena disponibilità e l'impegno portato avanti per tutta la giornata di oggi a collaborare con gli inquirenti per chiarire i fatti, così l'ASL Toscana Nord-Ovest in merito all'inchiesta. E veniamo a Prato. La criminalità multietnica mette in difficoltà la città, le forze di controllo sono insufficienti. Il procuratore di Prato Tescaroli ha scritto al ministro dell'Interno per chiedere più uomini e più risorse, denunciando una situazione che definisce oramai critica i particolari da Giorgio Bernardini.
Un appello netto e senza sconti, quello che il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli ha rivolto al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Una lettera formale inviata il 9 gennaio in cui il magistrato chiede un vero rafforzamento delle forze dell'ordine per un territorio che definisce ormai un laboratorio criminale multietnico. Il contesto è quello dei nuovi numeri sugli organici. A Prato arriveranno appena 7 unità in più, 6 alla questura e 1 alla polizia postale. Un dato che appare marginale se confrontato con quello di altre province toscane e che, secondo Tescaroli, è del tutto inadeguato rispetto alla complessità e alla pericolosità della situazione locale. Nella sua lettera il procuratore ricorda il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si tenne a Prato il 15 agosto dello scorso anno, un appuntamento che sembrava segnare una presa di coscienza da parte dello Stato, ma che, 5 mesi dopo, non ha prodotto i risultati attesi. Da allora, scrive Tescaroli, la situazione si è ulteriormente aggravata. Il magistrato parla di una criminalità organizzata composta da gruppi cinesi, albanesi e nordafricani, intrecciati anche con la delinquenza italiana e con la realtà di tipo mafioso. Una rete complessa, strutturata e con ramificazioni che vanno oltre i confini della provincia. Tescaroli elenca episodi, tensioni, guerre tra bande, spedizioni punitive, fatti di sangue e emergenze straordinarie che hanno messo sotto pressione le forze dell'ordine e la procura. E sottolinea come, dal comitato di Ferragosto a oggi, gli organici investigativi non siano stati rafforzati, anzi, in alcuni casi, siano stati destinati a ridursi per pensionamenti imminenti. Il messaggio al ministro è chiaro: senza un intervento rapido e deciso, con nuovi innesti e un vero potenziamento di polizia, carabinieri e guardia di finanza, il territorio patese rischia di restare esposto a un'emergenza criminale sempre più difficile da controllare. Una richiesta che Tescaroli lega direttamente agli impegni presi dal governo la scorsa estate.
La SNAM ha presentato la richiesta per la proroga dell'autorizzazione unica per la permanenza del rigassificatore Italis LNG ex Golar Tundra nel porto di Piombino. Secondo quanto si apprende, la richiesta è stata presentata alla fine del 2025 agli enti preposti. L'autorizzazione attualmente in vigore scadrà nel luglio del 2026. Secondo quanto riporta la cronaca fiorentina di Repubblica, SNAM avrebbe presentato la sua richiesta nelle more del procedimento per l'individuazione della futura collocazione della nave, attualmente in istruttoria al Ministero dell'Ambiente. Nel 2025 il gas naturale liquefatto ha coperto il 32% della domanda italiana, più 10% sul 2022, e la Golar Tundra ha garantito l'8% della domanda nazionale. L'ho già confermato in più occasioni, lo ribadisco, io sono contrario a una proroga, ha rimarcato Eugenio Giani, che peraltro è anche commissario governativo per il rigassificatore di Piombino, oltre che presidente della Regione Toscana. Gianni ha chiesto un appuntamento al ministro Pichetto Fratin per precisare con lui l'opinione contraria e verificare qual è fino in fondo l'opinione del governo. Gianni peraltro ha detto anche che nel momento in cui venne firmata l'autorizzazione per 3 anni ci furono delle condizioni che aveva posto la Regione Toscana, cioè che avvenissero alcune misure che andavano a compensazione del territorio e che poi, dice Gianni, non sono realizzate, sono realizzate solamente in parte. In particolar modo Gianni dice: solo le opere realizzate sono state la bonifica del SIN di Piombino per 88 milioni di euro e dall'altra la strada 398 che vede ancora in corso i lavori. Questo per quanto riguarda, a parte due cose, dice Gianni, di circa 10 punti che avevamo messo non ce n'è uno che sia venuto a compimento con l'insediarsi del nuovo governo. Anche l'Università di Firenze si schiera contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e lo fa presentando un ricorso al TAR insieme ai comuni della Piana contro l'ultima valutazione impatto ambientale concessa dal Ministero dell'Ambiente al nuovo master plan. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Anche l'Università di Firenze si schiera contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola presentando un ricorso al TAR della Toscana insieme ai comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e alla provincia di Prato. Sono 6 ricorsi distinti ma con lo stesso pool di avvocati contro la valutazione di impatto ambientale concessa dal Ministero dell'Ambiente al nuovo master plan che prevede pista e terminal ampliati. Gli enti contestano incongruenze, carenze documentali e vizi di forma superiori al precedente progetto bloccato dal TAR e dal Consiglio di Stato. La nuova pista cancellerebbe il parco agricolo della Piana, aree umidi vitali per la biodiversità e l'agricoltura, e metterebbe a rischio anche anche il polo universitario. La piana non regge l'opera, è da sempre la posizione dei sindaci dell'area. Gli avvocati, vagliando la sterminata documentazione presentata dal proponente e il decreto stesso, hanno individuato una mole di incongruenze, di carenze documentali e di vizi di forma, forse anche superiori rispetto al precedente provvedimento bloccato, sottolinea il sindaco di Calenzano Giuseppe Caromani, mentre oggi anche l'università entra a pieno titolo a far parte di questo fronte. Il governatore Eugenio Gianni parla di interessi particolari anche da parte dell'Ateneo, che dice agisce come un soggetto politico. Ci costituiremo un giudizio per un progetto ambientalmente sostenibile che dà sicurezza. L'università replica: tuteliamo ricerca e didattica su basi scientifiche.
Ci sono delle aree che ovviamente sono state già edificate, che come tali rimangono e che possono essere sicuramente esposte a un rischio, così la rettrice Petrucci, commentando la presentazione da parte dell'università del ricorso al TAR contro il potenziamento dello scalo aeroportuale di Firenze. L'ha sentita per noi Sandra Salvato.
L'insediamento che c'è a Sesto Fiorentino dell'Università di Firenze è un insediamento estremamente importante, che vede la presenza di studiosi, dipartimenti grandissimo prestigio, con attrezzature estremamente costose e importanti, che hanno fatto sì che la ricerca dell'Ateneo sia nota internazionalmente, che ha richiesto quindi investimenti pubblici, questo vorrei sottolineare, frequentato da tanti docenti e tantissimi studenti, e quindi di conseguenza, essendo un'istituzione universitaria, quindi di ricerca, ci sono stati appunto dei colleghi che hanno fatto alcune valutazioni riguardo a questo piano e hanno rilevato alcune criticità. Noi pensiamo che sia giusto segnalarle, forse non si tiene conto di tutti gli attori che sono presenti su un determinato territorio, quindi benissimo i comuni, benissimo tutti quelli che magari hanno fatto le loro considerazioni, ma forse tenere in conto anche di questo insediamento, che ripeto è estremamente importante per non solo per la città ma per la regione, perché si tratta dell'Ateneo più grande della regione, forse ci possiamo cercare di rifletterci un pochettino meglio.
Il TAR di Firenze ha accolto l'istanza cautelare presentata da 16 titolari di altrettante bancarelle del mercato turistico intorno a Piazza dei Miracoli a Pisa per concedere tempo in attesa di un possibile ricorso contro un'ordinanza di sgombero dell'area di Piazza Manin nell'ambito della riqualificazione del percorso turistico che conduce al sito. Lo ha reso noto oggi il Comune di Pisa, annunciando di aver inviato le sue controdeduzioni ai giudici amministrativi per sbloccare l'impasse che si è creato e dunque procedere con i lavori. Il cantiere non si ferma, comunque ha assicurato il sindaco di Pisa Michele Conti. E veniamo alla questione Deor a Firenze, sempre molto calda: condizionare le concessioni all'applicazione del contratto nazionale. Questo quanto chiedono CGIL e Filcanse-CGIL Firenze, che intervengono nel dibattito sulla possibilità appunto di ampliare i Deor piuttosto che introdurre elementi di agevolazioni premiali per determinare ciò che in realtà dovrebbe essere una regola, e cioè l'applicazione del contratto nazionale. È sicuramente preferibile condizionare il rilascio delle concessioni all'applicazione del contratto maggiormente rappresentativo e strettamente attinente all'attività svolta. Questo quanto afferma ai nostri microfoni Bernardo Marasco, segretario generale CGIL Firenze.
Bisognerebbe condizionare l'elemento di concessione del Deor a una regolarità, contrattuale. Ecco, mettiamola così. La dimensione premiale che aggiunga qualche cosa rischia di essere un elemento che porta poco, nel senso che produce un meccanismo per cui si ha la certezza dello sconto, non abbiamo nessuna certezza che questa si ridistribuisca ai lavoratori, banalmente, ecco.
C'è poi, Marasco, una situazione che ha a che fare con col versante dei controlli. La debolezza di questo sistema è l'elemento autodichiaratorio da parte del gestore, dicendola tutta.
Sì, allora, questo è un problema drammaticamente annoso. Questo governo, come molti altri, non ha avuto nessuna intenzione, non ha alcuna intenzione di investire sui controlli e quindi consentire attraverso questo elemento un miglioramento delle condizioni di lavoro. Quindi in settori così disarticolati, così parcellizzati in termini di dimensione di impresa, il tema dei controlli è molto complicato. Positivo che si sia aperto la discussione di quali sono le condizioni contrattuali per alcuni elementi concessori. Ovviamente c'è da fare un grande lavoro oltre e nell'individuare questi elementi di garanzia per i lavoratori attraverso il contratto, fare un lavoro sui controlli importante, perché altrimenti, come dire, rischiamo di fare una cosa positiva, diciamo, ma contemporaneamente non avere un esito.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16:30. La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo. Un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Ancora a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Rallentamenti invece in direzione Firenze tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci. Possibili rallentamenti, ma a causa di lavori, anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in entrambe le direzioni. Città di Firenze, per lo smontaggio di una gru in via Mannelli giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, divieto di transito in via Capodimonte e viale Mazzini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Radio contro la guerra.
Allora, la rubrica Contro Radio contro la guerra l'abbiamo messa in piedi perché in un momento in cui sembra non ci sia alternativa alla guerra, e questo, diciamo, in maniera evidente per quello che raccontiamo anche in termini di cronaca, ma anche per i discorsi, per i dibattiti che ascoltiamo, per il linguaggio stesso che viene utilizzato, linguaggio molto bellicizzato, per dire così. Allora noi vogliamo portare delle ragioni per la pace, delle ragioni della pace per la pace, tenendoci un po' sopra anche i conflitti che si verificano, per evitare poi di parteggiare come sempre si fa per l'uno o per l'altro, perché il quesito è che in realtà il problema è la guerra, la guerra è una sconfitta per tutti, di chiunque siano le ragioni. E allora vi proponiamo questa sera la prima parte dell'intervista abbiamo realizzato con il professor Alberto Mingardi, che è professore ordinario di storia e le dottrine politiche all'Università Yulm di Milano e direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Mingardi dice tra le altre cose: i pacifisti non sono dei poveri illusi, anzi sono quelli che hanno ben chiare le conseguenze del disastro che la guerra produce e quindi sono i più realisti. Peraltro Mingardi denuncia un pericolo dal clima bellicista soprattutto tra i cosiddetti intellettuali e tra gli editorialisti dei media. Sentiamo. È un momento storico in cui sembra che per la pace non ci siano strade, no? Che tutto è puntato dal punto di vista politico, culturale, sulla guerra, e quindi sulle guerre guerreggiate, su quelle di cui si sa anche poco, su quelle promesse, su quelle abbozzate. Però ecco, appunto, anche nel dibattito pubblico l'ipotesi della pace come soluzione è totalmente assente. Come mai, secondo lei?
Riccardo Grevi ha ragione. Penso che sia almeno in parte una profezia che si autoavvera, cioè che dopo alcuni anni oggettivamente molto fortunati, anche se non è che le guerre fossero scomparse dalla faccia della terra, tendevano a essere localizzate, diciamo così, lontane dalla nostra vista, e nello stesso tempo però cresceva la cooperazione tra popoli e paesi, lo scambio internazionale, la globalizzazione, anche il movimento delle persone da un paese all'altro. Ebbene, sembra quasi che un certo numero di osservatori, di intellettuali, di opinionisti contemporanei si sia convinto che quella belle époque deve finire, che ci siano dei fattori esterni al nostro controllo che ci portano verso un confronto che non è solo un confronto di interessi e di paesi. Questa è una cosa importante, perché come sempre in realtà, se fosse un confronto di interessi di diversi paesi, forme di mediazione, di compromesso, di incontro sarebbero possibili, ma è invece un grande scontro ideologico. Qualsiasi tipo di conflitto, qualsiasi genere di situazione problematica viene ricondotta a grandi parole d'ordine che hanno una valenza anche identitaria e che fanno sì che l'opinione pubblica si divida nettamente e pensi che a quella divisione devono corrispondere conflitti, diciamo così, senza possibilità di mediazione, proprio perché hanno a che fare con ragioni identitarie: le autocrazie contro le democrazie, l'Occidente, l'Oriente e via dicendo. È una situazione che secondo me purtroppo somiglia sotto alcuni aspetti a quella che si era determinata prima dell'inizio del primo conflitto mondiale, quando ci fu una mobilitazione straordinaria di intellettuali, non necessariamente al soldo del governo che voleva fare la guerra, ma che pensavano che alla guerra fossero affidate, diciamo così, le speranze di una grande catarsi dell'Europa decadente prodotta dal XIX secolo. Il clima culturale è quello. Io spero e in qualche misura penso che, per quanto gli attori politici siano aggressivi e per quanto marci, no, su alcune di queste tendenze culturali, in realtà siano un po' più prudenti rispetto alle persone che scrivono sui giornali o che vanno in televisione.
Lei ha scritto tante cose intorno a questo concetto, ad esempio pace e mercato e relazioni internazionali e la tradizione liberale. Ma esiste allora nella storia la possibilità di avere un discorso di pace, di armonico sviluppo delle relazioni tra i popoli, tra gli stati, che non sia sotto la sigla un po', no, che spesso viene derisa, di irenismo?
Guardi, questa è una cosa che a me personalmente dà sui nervi. L'idea che coloro che preferiscono uno sviluppo appunto armonico con tutti gli strappi, con tutti i dissensi, con tutti i problemi che sempre ci sono, delle relazioni internazionali siano, come dire, persone viziate da uno scarso realismo. Al contrario, è precisamente perché sono profondamente realisti e sanno che la guerra è distruzione. Distruzione ovviamente di capitale fisico, distruzione di capitale relazionale, distruzione soprattutto di vite umane, che, come dire, ci sono diversi filoni nella storia di famiglie politiche che non necessariamente convergono su tutto, per carità, che mettono in realtà la pace al primo posto. C'è un filone importantissimo del pacifismo cattolico, in Italia c'è stato un filone molto importante del pacifismo socialista, ovviamente c'è una parte significativa del movimento socialista ieri e oggi che ragiona in una dimensione schiettamente internazionale. C'è un pacifismo pacifismo liberale, dovrebbe esserci, a un conservatore la parola pacifismo non piace, ma una prudenza dei conservatori. E ciò che unisce in qualche modo tutte queste sensibilità non è l'indifferenza rispetto alle grandi parole della politica, alle grandi idealità, ma è la consapevolezza che, per quanto importanti possano essere le parole della politica, sono meno importanti delle vite umane. Certo, in qualche modo la costruzione di un discorso di pace richiede una cosa scomoda e secondo me difficile per noi, per il grosso dell'opinione pubblica, perlomeno oggi, per come in qualche modo ci siamo abituati a reagire in presa diretta continuamente a tutto ciò che avviene. Cioè richiede la fatica del compromesso, richiede una certa dose di relativismo, richiede l'accettazione del fatto che non necessariamente le associazioni, i regimi politici, le istituzioni che si sono date altre società sono quelle che piacciono a noi. Però tanto più noi siamo convinti, diciamo così, della bontà delle nostre istituzioni, e tanto meno dovremmo essere ansiose di imporle in punta di baionetta.
Controradio Newsline Sera, la storia.
No, non è la storia, la storia l'avremo dopo. Questa è la prima parte dell'intervista al professor Mingardi, la seconda l'ascolterete domani, intanto la potete trovare in podcast sul nostro sito. Veniamo alle altre notizie. Vi diciamo intanto che è morta Valeria Fedeli, a lungo parlamentare, prima ancora sindacalista, si è occupata di scuola molto, è stata ministra dell'istruzione. Notizia mi colpisce profondamente. Valeria Fedeli era una persona con cui ho condiviso tanti momenti di impegno e confronto. Questo quanto ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, mentre la sindaca di Firenze la ricorda come una figura di spicco della politica e del sindacalismo italiano. È stata anche vicepresidente del Senato, messo, dice Funaro, sempre al centro del suo impegno pubblico l'attenzione ai temi del lavoro, dei diritti delle donne, dell'uguaglianza sociale, della formazione delle giovani generazioni, del rispetto e della cura delle persone più vulnerabili e dei valori del Costituzione. Dal biglietto cumulativo a tre percorsi tematici, sono queste le principali novità del gruppo di musei statali che fanno capo alla Galleria dell'Accademia di Firenze, al Bargello, e che riunisce anche il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo di Palazzo d'Avanzati, il Complesso di Orsan Michele, il Museo della Casa Martelli, al termine dei lavori anche l'ex chiesa di San Proclo. Dal 15 marzo ci saranno biglietti cumulativi, orari unificati, ma ci dice tutto la direttiva del polo museale Andreina Contessa.
A partire da marzo degli orari e dei biglietti unificati, cioè integrati. Ci sarà un biglietto che dà accesso al Bargello e all'Accademia e alla Galleria dell'Accademia, che costerà 26 euro e che sarà della durata di 42 ore. Un grande biglietto di 38 euro che dà accesso a tutti i musei e che dura 72 ore. L'idea è quella di dare più tempo per sviluppare un turismo più lento, più colto, più consapevole e meno vorace di quello che noi tutti purtroppo conosciamo qui a Firenze soprattutto. E quindi dobbiamo dare anche, come dire, un abbrivio di significato e di contenuto culturale. Quindi abbiamo pensato a una decina di percorsi tematici, di cui ne presentiamo oggi tre. Il primo, incentrato su Michelangelo, appunto, che includerà l'ingresso alla Galleria dell'Accademia, al Bargello e alle Cappelle Medicee, quindi tutto l'itinerario scultoreo, stilistico e artistico di Michelangelo. Un altro improntato alla città di Firenze, ai suoi simboli, ai suoi eroi, alle sue immagini, ai suoi santi e a come cambia nel tempo l'immagine e la percezione civile e religiosa e civica di Firenze. Quindi è proprio dedicato a Firenze e alla città questo itinerario. E un terzo itinerario che si chiama Dettagli di stile, che aiuterà a mettere in relazione gli oggetti bellissimi, importantissimi che abbiamo al Museo del Bargello e a Palazzo d'Avanzati con l'iconografia che è diffusa anche alla Galleria dell'Accademia e altrove nella quadreria.
La Fondazione Cassa Risparmio Firenze ha messo a disposizione 18 borse di studio dedicate ad altrettanti insegnanti di 10 istituti primari e secondari della città metropolitana di Firenze per accedere gratuitamente al master di secondo livello clinica ed assessment dalle dipendenze comportamentali dell'Università di Firenze. Una vera e propria task force che al termine della formazione sarà specializzata in dipendenze digitali e opererà sul territorio arrivando a intercettare circa 10.000 studenti frequentanti le scuole. Un progetto di Fondazione CR Firenze nato dalla collaborazione con l'Università di Firenze, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per affrontare concretamente i disturbi legati alla diffusione delle tecnologie, al progressivo incremento del loro utilizzo, in particolare di smartphone e social. Sandra Salvato ha sentito Silvia Casale, docente di psicologia clinica presso l'Università di Firenze, e Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione CR Firenze.
Il master ha una durata annuale, abbiamo già iniziato, c'è già stato il primo weekend di formazione, è prevista una prima sessione di discussione dell'esame finale nel dicembre di quest'anno, con una possibilità poi di slittare entro l'aprile del 2027, perché questi sono i tempi del nostro Ateneo. Come ben sapete, l'uso della rete è una diffusione che è capillare, l'uso discontrollato della rete, in modo particolare di specifiche applicazioni, viaggia intorno al 4-5% a seconda che le popolazioni siano reclutate direttamente, parlo sempre di adolescenti, però nei contesti scolastici, quindi all'interno delle classi o direttamente sulle piattaforme online. Quindi diciamo un 4-5% degli adolescenti nella realtà toscana, secondo gli studi che abbiamo condotto sia nel laboratorio di psicologia della salute sia nel laboratorio di psicometria, ci danno questi tipi di stime.
È uno dei progetti innovativi più belli che abbiamo. È il frutto di un grosso studio comportamentale dei giovani relativo alle dipendenze sul, ovviamente, telefonini, smartphone, che sono le fonti del loro sapere. Abbiamo capito, osservando, ascoltando, che questa era una problematica molto grave. Abbiamo fatto un gioco di partnership con l'Università degli Studi di Firenze, con chiaramente tutto il settore scolastico del territorio, e abbiamo messo in piedi un programma che secondo noi avrà dei grandissimi risultati, che poi vi riporteremo con dati statistici alla mano.
E ora ci colleghiamo in diretta con Antonio Fascetto, segretario FIOM CGL di Arezzo. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che è reduce da un tavolo di crisi in regione appena terminato per quello che riguarda la vicenda Amom, che è una vicenda importante. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con il responsabile crisi aziendale della regione Toscana, Valerio Fabiani. Si parla di 70 lavoratori che sono stati licenziati all'improvviso dalla multinazionale svizzera Oerlikon, lavoratori che lavoravano nell'indotto della moda sostanzialmente. Abbiamo però una buona notizia da dare, vero Fascetto?
E la buona notizia è che al termine di questo incontro piuttosto vivace, piuttosto lungo, protratto a lungo, a seguito anche di un'azione che abbiamo annunciato all'azienda, nel quale abbiamo detto che avevamo dato mandato ai nostri legali di impugnare questa procedura in sede appunto giudiziaria, l'azienda, all'esito, all'epilogo dell'incontro, ha comunicato la decisione, con tanto di verbale di incontro, di ritiro della procedura di licenziamento unilaterale di tutti i lavoratori.
Questo cosa significa concretamente?
Questo vuol dire che di fatto abbiamo sgombrato il tavolo da quell'odiosa pistola puntata alla tempia, uso una metafora, di tutti i lavoratori e di tutto il tavolo, perché non si poteva avviare un confronto sereno nella gestione della vertenza con un macigno che pesava su tutti quanti e inquinava qualsivoglia ipotesi o confronto volto a salvaguardare i livelli occupazionali. Di fatto l'azienda, ritirando il procedimento, annulla, rimane l'ammortizzatore sociale attualmente in essere, i contratti di solidarietà. Adesso abbiamo preso il tempo che serve per provare a costruire percorsi di salvaguardia, di tutela dei livelli occupazionali e provare a costruire ipotesi di rilancio di vendita comunque dell'azienda un altro soggetto per garantire la continuità occupazionale e produttiva ovviamente.
Grazie Fascetto, segretario FIOM CGL Arezzo, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Controradio 2026.
50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Cosa può fare un ascoltatore consapevole per restituire ciò che Controradio gli ha dato in tutti questi anni? Può scegliere di associarsi al Controradio Club e far continuare una bella storia. In molti lo stanno già facendo anche per la prima volta. E tu ci stai ancora pensando?
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Sabato 17 gennaio dalle 10 alle 18.30, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del 50esimo.
I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Nuovi posti per il viaggio fino ad esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
I remember doing the time.
11 concerti, 7 grandi serate, 41 musicisti, cinema, incontri e conferenze. Mad Jazz non è un semplice festival, ma un laboratorio aperto in cui avanguardia e tradizione tornano a parlarsi, proprio nell'anno in cui il jazz celebra i centenari di Miles Davis e John Coltrane. Giorgio Bernardini ha parlato della 31esima edizione con il direttore del Teatro Metastasio, Massimiliano Civica. Ecco, arriva il servizio di Giorgio Bernardini con l'intervista a Massimiliano Civica per questo Mad Jazz che conferma l'impegno Metastasio per il jazz. Sentiamo.
31esima edizione di Mad Jazz con la nuova direzione artistica di Enrico Romero e Giuseppe Vigna, dal 15 febbraio al 27 marzo al Teatro Metastasio, al Teatro Fabricone e in altri luoghi della città. Direttore, per che cosa si caratterizza questa appunto nuova edizione di Mad Jazz, un appuntamento che si rinnova negli anni? Il titolo ci dice già qualcosa, Seventh Giant Steps to Heaven.
Sì, nella tradizione di Mad Jazz, ma anche con la visione innovativa dei due nuovi co-direttori, è il tentativo di portare a Prato sempre il meglio del jazz internazionale e nazionale, con un occhio alle nuove tendenze e alla possibilità di far conoscere alle cittadine e ai cittadini pratesi quelli che saranno gli artisti di punta del jazz italiano e non solo del futuro.
Il futuro si lega a una tradizione importante. Lei ha cominciato con una citazione che insomma lascia il segno.
Sì, è una citazione di Leo De Berardinis, grandissimo uomo di teatro ma anche amante del jazz, che diceva che la tradizione è solo tradizione del nuovo, ovvero che chi ha creato una tradizione lo ha fatto perché ha innovato. Quindi anche questa edizione del Mad Jazz va in questa direzione, cioè fare tradizione attraverso l'innovazione.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Alla fine di febbraio il ristorante pizzeria situato all'interno del circolo Arci della Casa della Cultura in via Forlanini a Ponte di Mezzo a Firenze chiuderà la sua attività dopo ben 18 anni. Il contratto infatti tra il gestore e il circolo non sarà rinnovato per, viene detto, inadempienze. Siamo stati accusati di morosità, ma abbiamo dimostrato in tribunale che sono falsità. Quasi 2000 le firme intanto raccolte dai cittadini a sostegno del locale storico, punto e ritrovo peraltro degli azzurri e calcio storico, oltre che di socializzazione nel quartiere. Questa mattina la trasmissione di La Controradio abbiamo sentito Maurizio Matta, gestore del ristorante, Francesca Paolieri, cittadina, e Lara Arbo, che è consigliera quartiere 5 per Firenze Democratica, cresciuta proprio in quel circolo. Sentiamo un estratto.
Noi si nasce appunto nel 2008
e dal 2008 ad oggi io ho sempre pagato l'affitto regolare, ho sempre pagato tutto quello richiesto dalla Presidente e concordato con la Presidente Donatella Mincinelli. Addirittura per 4 anni, dal 2017 fino alla pandemia inoltrata, ho pagato anche 500 euro in mese in più per problemi, per bisogni del circolo, in cambio di un contratto nuovo, perché dal 2014 chiedo un contratto nuovo, perché andava rifatto per forza un contratto per vari motivi, e per motivi entrambi, diciamo, e dal 2014 questo contratto non veniva fuori. Nel 2017 mi promettono, dopo 1000 volte questo contratto, in cambio di 500 euro in mese in più d'affitto, che io logicamente ho sempre pagato fino a marzo della pandemia 2020.
Dove sarebbero dunque queste inadempienze, no, che vi vengono contestate?
No, queste inadempienze sono falsità in assoluto, perché non esistono inadempienze da parte della Ciribè. Io ho sempre pagato tutto quello che c'era da pagare in contratto, in rapporto con la Presidente Micinese, tutto quello che mi hanno chiesto, tutto quello che era stato scritto, eccetera, io ho sempre pagato.
Conosco Maurizio, conosco il territorio da molti anni, conosco il circolo, e quindi la cosa che veramente salta all'occhio è il fatto che la Ciribè ha chiesto da molti anni un confronto con il Consiglio addirittura della Casa del Popolo per capire quali potevano essere i problemi e le soluzioni, e questo confronto non gli è mai stato dato, e quindi questo lo trovo veramente molto grave, perché ci possono essere anche dei problemi, ma solitamente in queste realtà, le realtà delle case del popolo che conosco anche molto bene, si cerca sempre di trovare una soluzione quando siamo in presenza di un gestore, come appunto è Maurizio Matta, di un ambiente che oggettivamente è un punto di riferimento per tutto il quartiere. Chiunque vada lì una sera a cena si rende conto che ci sono proprio le persone del quartiere che lo vivono e fanno vivere la zona, quindi è veramente brutto, insomma, che non ci sia stato questo confronto, ecco.
La sua chiusura sarebbe una grave perdita per tutto il quartiere, così si è espressa anche Firenze Democratica, a partire dalla capogruppo Del Re fino alla consigliera del quartiere 5 Lara Arbo, che conosce bene la situazione. Qui manca proprio un confronto all'inizio e una valutazione anche della realtà in sé come risorsa per il tessuto, per il territorio, per i cittadini.
Sì, esatto, manca il percorso. Manca il percorso e manca il confronto tra le parti, e questo confronto assolutamente ci deve essere per salvaguardare quello che comunque è la pizzeria al Ciribè, i suoi dipendenti, ma non è solo un comunemente una pizzeria, è comunque un luogo di aggregazione e socialità, le persone trovano un clima familiare. Lo dimostra anche la forte mobilitazione che c'è stata nel quartiere, perché comunque è considerato un vero e proprio presidio sociale. Come ha anticipato lei, io effettivamente sono cresciuta al circolo, perché mio padre ha posato le prime pietre di quel circolo e all'età di 9 anni mi ha portato a fare volontariato, per cui c'è per me un senso di affezione molto forte per quel luogo, e sono e siamo fortemente preoccupate, e colgo anche l'occasione per fare un appello accorato alla Presidente e al Consiglio del Circolo di sistemare la questione con il Ciribè e di riaprire il circolo e permettere a tutti quanti di ritornare a una giusta frequentazione di quel luogo.
Matta, lei si è sentito sostenuto, lei, la sua famiglia, i suoi dipendenti, dalla mobilitazione della cittadinanza, che insomma ha dato un segnale forte rispetto all'importanza della sua attività?
Allora sì, questa è stata una grande forza del quartiere, sinceramente. Abbiamo ricevuto circa 2000 firme con documenti e tutto in 10 giorni, credo sia una cosa incredibile. Io veramente il quartiere che mi ha sostenuto in tutto e per tutto, anche perché questa pizzeria, questo locale è fatto proprio per socializzare, per stare tutti insieme, non è certo un locale dove è stato fatto per guadagnare chissà che cosa. Io sono un artigiano prestato alla ristorazione, sono uno nel quartiere, ha sempre lavorato e, se posso dire, anche aiutato in determinate situazioni, eccetera. E il sindaco Sara Funaro mi ha chiamato, mi ha contattato e viene a trovarmi.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo molto nuvoloso sulle zone appenninico interne, con piogge sparse generalmente deboli, possibili brevi rovesci sulla costa meridionale, maggiore variabilità invece altrove. I venti sono moderati da sud sud-est sull'arcipelago e la costa, deboli all'interno ma rimossi. Le temperature in ulteriore lieve aumento, in particolare nei valori minimi. Davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.